questa potrebbe essere una delle domande che potremmo andare a rivolgere al nostro ospite super speciale in collegamento con noi in questo momento, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pierpaolo Baretta. Buongiorno sottosegretario.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a voi.
Com'è andata la giornata di ieri alla fine?
Un po' calda, non un po' fredda. Ho sentito questa battuta. No, un po' giornata, diciamo, come ovvio che fosse, molto tesa, che però ha avuto un esito sufficientemente chiaro. C'è una maggioranza dal punto di vista costituzionale ineccepibile, una maggioranza che consente di andare avanti, anche se bisogna riconoscere che non la possiamo considerare sufficiente in maniera assoluta. Maggioranza relativa, era anche probabile che questo fosse l'esito. Adesso si tratta, da un lato, di andare avanti sui dossier che sono aperti, alcuni anche molto importanti, come lo scostamento per fare il nuovo decreto ristori, come il recovery, ma al tempo stesso lavorare per un consolidamento di questa situazione politica, che comunque un margine di incertezza è evidente che ce l'ha.
Sì, perché effettivamente alla fine questi volenterosi, come li ha chiamati il Presidente del Consiglio Conte, sono emersi durante il voto a Palazzo Madama. Il fatto è che però quei 156 voti lì, come ha già accennato lei, sono piuttosto risicati. Alla fine si è appesi ad una maggioranza relativa che bisognerà anche andare a consolidare, quindi mi domando, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, cosa accadrà?
Ma intanto i numeri confermano certamente che la maggioranza relativa consente al governo di andare avanti, e questo è un punto chiaro, ma al tempo stesso lo ha indebolito. Però dimostrano anche che l'opposizione, senza i voti di Italia Viva, arriva ad una distanza che non le consentirà di fare passi ulteriori, cioè non esistono maggioranze alternative. Questo è il punto politico che emerge dal voto di ieri. Cosa succederà nelle prossime ore? Ripeto, da un lato noi dobbiamo far fronte ai nostri doveri, cioè andare avanti nel lavoro che ci spetta. Al tempo stesso è necessario che politicamente ci si ponga il problema di come la si rafforza questa maggioranza, e su questo credo sia molto importante anche il colloquio che oggi il Presidente del Consiglio terrà col Presidente della Repubblica.
Per quanto riguarda invece il Partito Democratico, che ruolo ha avuto all'interno di questa crisi? Perché da fuori, devo dire, si è visto più un Conte difeso a spada tratta dagli attacchi di Renzi, più dei pentastellati che dei democratici. Sembra quasi che tipo si sia un po' voluto osservare la situazione per evitare di andare a introdursi eccessivamente e a dimostrare anche: noi vorremmo lavorare, litigate, ma noi continuiamo ad andare avanti. Mi sembra un po' questo anche il succo.
Diciamo che da un lato il Partito Democratico, anche per il peso che ha, ma anche per il ruolo che ha voluto svolgere in questo anno, si è mosso in un'ottica di stabilizzazione. Diciamo, ha fatto da stabilizzatore della situazione, e questo è un aspetto positivo. È chiaro che il rischio di un approccio di stabilizzazione è quello che diceva lei, cioè di avere un ruolo politico che appare più defilato. Credo che sia anche il punto di riflessione che il Partito Democratico ha di fronte a sé: come da un lato garantire la stabilità, ma come dall'altro assumere un protagonismo maggiore nella definizione degli orientamenti politici e anche delle scelte da compiere. E anche per il Partito Democratico, come per tutti, la crisi di ieri apre un nuovo scenario su cui lavorare, su cui riflettere.
È possibile che comunque questa crisi abbia fatto emergere qualche tema, qualche scricchiolio che comunque il PD aveva interesse comunque di discutere, però per evitare di andare a avvelenare il clima si è preferito aspettare, approfittarne quasi anche di questo strappo di Renzi?
Sì, diciamo, ogni crisi, indipendentemente da chi la provoca e dal fatto che sia sbagliata come questa, però mette in evidenza dei punti deboli di una situazione e ti fa capire anche quali sono i punti di forza su cui lavorare. È del tutto evidente, ad esempio, che il recovery plan è l'argomento centrale sia della crisi ma anche del rilancio e della ripartenza. È un'occasione che il paese non può perdere, e quindi su questo una maggiore energia da parte delle forze che compongono la maggioranza è del tutto evidente che si pone, anche per correggere non tanto dei limiti di merito, perché su questo si è fatto dei passi in avanti, ma penso che adesso tutta la questione della governance, ad esempio, che è rimasta in ombra, vada affrontata con molta determinazione, anche per evitare che l'Europa percepisca queste oggettive difficoltà come un possibile rallentamento. Non si scherza su questo punto.
Certo. Senta, salve, sono Marco Baroncini. Io le vorrei chiedere invece qualcosa che riguarda, se vogliamo, un pochino più l'aspetto politico, per quanto riguarda la composizione di quello che adesso sarà il governo. Lei ritiene che ci potranno essere dei cambiamenti per accogliere quelli che sono stati definiti come volenterosi all'interno di quello che è il sistema governo?
Ma il punto è, come giustamente diceva lei, è politico, ovvero non si può sostituire una forza politica che esce con singole persone il cui consenso lo si misura giorno per giorno. Questo mi pare che anche nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica lo ha fatto capire in maniera abbastanza chiara. Quindi più che una singola apertura a questo o a quel senatore o deputato, quello che bisogna capire è se è in atto, e il dibattito di ieri potrebbe anche farci capire che lo è, indipendentemente dal voto, se è in atto una discussione che coinvolge anche alcune forze o alcuni componenti delle forze che oggi non hanno votato la fiducia, ma che insomma non hanno niente a spartire col mondo sovranista e che hanno invece una forte vocazione europeista. Il Presidente del Consiglio su questo è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni, cioè l'opzione di questo governo è un'opzione europeista e antisovranista. Allora questo però apre uno spazio anche ad alleanze più ampie di quelle attuali.
Ecco, secondo lei, così percependo gli umori di quella che è la politica che si svolge nei palazzi di Roma, qualora dovesse fondarsi un gruppo di parlamentari a sostegno di Conte e del governo, secondo lei questo gruppo potrebbe in qualche modo calamitare pezzi di Italia Viva o di Forza Italia per risaldare le fila del governo? Secondo lei è possibile?
Ma molti hanno sostenuto che il vero disegno di Renzi era quello di muoversi nell'ottica di aggregare attorno ad una ipotesi, diciamo, partitica anche pezzi di Forza Italia. È possibile che questo avvenga senza Renzi? Questo, i paradossi della storia sono a volte curiosi, cioè, certo. Nel senso che la prospettiva che lei dice è una prospettiva oggettivamente in campo, non di facile realizzazione, ma non è detto che si coaguli attorno alle attuali formazioni esistenti. Certamente se Renzi, che ha scelto l'astensione ieri, avesse forzato per un voto contrario, una parte dei suoi senatori non l'avrebbero seguito, quindi è stato anche dal suo punto di vista ovvio che abbia scelto quello che ha fatto insieme il suo gruppo.
Certo.
Però non è anche altrettanto evidente che alcuni di Forza Italia, non tanto le due persone che ieri si sono staccate, quanto dentro basta sentire i discorsi, insomma, che ci sono stati in alcuni casi, non solo Forza Italia ma anche, diciamo, altre formazioni politiche più piccole, la dichiarazione di ieri è stata: oggi no, perché non è ancora maturo, ma vediamo come si evolve il quadro. Credo anche che in questo ci sia stato un calcolo, nel senso che impedire che il governo avesse una maggioranza assoluta, perché questo avrebbe poi chiuso qualsiasi spazio ad un'ulteriore, diciamo, evoluzione. Quindi assicurare che il governo fosse in grado di governare, ma che la prospettiva politica restasse aperta. Mm.
Sottosegretario, veniamo un po' anche al tema dell'economia. In Veneto in particolare, per quanto ci riguarda Rovigo e il Polesine, molti reclamano i ristori. Un po' a che punto siamo?
Beh, i ristori ce ne sono stati molti in questi mesi, certamente non sufficienti. Adesso il Veneto è zona arancione. Noi facciamo i ristori sulla base della collocazione legata alla pandemia e quindi finché era zona gialla i ristori erano di un certo tipo, adesso che è zona arancione saranno intensificati. Siamo al fatto che nelle prossime ore ci sarà il voto di scostamento e quindi noi disporremo sulla base del voto parlamentare della possibilità di aumentare il deficit e sulla base di questa disponibilità costruiremo i nuovi ristori. Non c'è dubbio che stiamo anche riflettendo sul fatto se il criterio dei codici Ateco, che si è dimostrato faraginoso, non sia meglio sostituirlo con la parte relativa al fatturato, cioè misurare direttamente il fatturato. Comunque io penso che nel giro dei prossimi giorni o della prossima settimana saremo in grado di presentare il nuovo decreto ristori.
Io in conclusione vorrei fare un'ultima domanda, anche in questo caso ci concentriamo sulla provincia di Rovigo. All'interno del recovery plan si parla di parecchio di opere pubbliche, sul Polesine che stava fra l'altro si sta aprendo su una vocazione di logistica, ci sarebbe bisogno tra virgolette un po' di opere pubbliche innovative, si è parlato lungo la Romea Commerciale, della Nogara Mare eccetera eccetera. Le chiedo se magari si sa già qualcosa del recovery plan per quanto riguarda il Polesine.
Dunque, in generale il recovery plan nazionale approvato dal governo contiene linee guida di carattere generale. Credo che a questo punto sia urgente che si apra una discussione regionale. La giunta regionale ha disposto un proprio piano e lì bisogna andare a vedere a che punto sono i progetti e quanto sono soddisfacenti o meno. Lei citava la Romea Commerciale, che è un assolutamente decisivo, ma io cito anche i collegamenti ferroviari tra Rovigo e il resto del Veneto. Parlo verso l'interno del Veneto, non tanto sul passaggio verso Bologna o Roma, e credo che questo sia un secondo tema. E quindi da questo punto di vista più credo che sia necessario un dibattito sul piano regionale, perché poi alla fine il vero interlocutore sarà la regione.
E per quanto riguarda invece la ZLS, come stanno procedendo le cose?
Ma la ZLS dal punto di vista nazionale ovviamente è a posto, perché è una legge dello Stato. La regione che ha preso in mano la situazione qualche mese fa dopo un lungo periodo di attesa deve accelerare, e lì adesso proprio dipende dalla regione, ma lo dico in chiave assolutamente non polemica, lo dico come la necessità che ci sia, si vada avanti. L'assessore Marcato aveva qualche mese fa dato il via al completamento, ovviamente c'è il massimo di disponibilità anche da parte del governo a vedere se ci sono aggiustamenti e assestamenti. L'operazione ZLS fatta per i 10 comuni di Rovigo e Porto Marghera e Murano è molto importante per il Veneto ed è anche molto importante per il recovery. Peraltro qualche primo effetto lo si è avuto proprio nella zona rodigina con Amazon, quindi si tratta di continuare a intensificare.
Certo. Sottosegretario, per noi è stato un piacere chiacchierare con lei, spero che possa essere nostro ospite anche in futuro, magari anche su temi un po' meno fragili. La ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, buona giornata.
Buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata.